Come sempre, incominciamo la nostra riflessione con un qualcosa molto, come dire, molto facilmente condivisibile, un discorso, diciamo, puramente intellettuale. E poi scenderemo, e forse il discorso sarà anche meno condivisibile, perché sarà un discorso spirituale, perché noi leggiamo la scrittura non per fare delle considerazioni da professori, ma perché da qui possiamo partire per un incontro personale con il Signore che, se ci pensate, se è proprio con il Signore, è qualcosa, è con qualcosa, per precisione qualcuno, incommensurabile a noi. E quindi potremo rimanere perplessi o addirittura incapaci di affrontare questa realtà più grande. Bene, il primo discorso è molto semplice. Siamo agli inizi del Vangelo di Marco. La domanda che accompagna Marco è: chi è quest'uomo? Di fatto, come sapete, ve l'ho detto tante volte, Marco è l'assistente di Pietro. Pietro è qui a Roma, predica il Vangelo a dei catecumeni. Nota bene, come già vi ho detto, il Vangelo non è scritto per portare persone alla fede. Il Vangelo è scritto per persone che hanno già la fede. E quello che è raccontato non deriva dalla curiosità che noi possiamo avere di sapere la vita di qualche persona. In questo senso il Vangelo non è una biografia. Il Vangelo è l'annuncio di Pietro, cioè ai suoi catecumeni, coloro che attendono al battesimo. Viene oggi come allora letto in un contesto, i dotti parlerebbero di Sitzinleben, di un'assemblea liturgica in cui tutti credono, non hanno bisogno di essere condotti alla fede. Ma fin dalle prime pagine del Vangelo viene scritto, per così dire, a caratteri più piccoli, quello che in grande, a caratteri cubitali, sarà scritto nella morte e nella risurrezione del Signore. Quasi per mostrare come la potenza che opera in Gesù nella sua risurrezione opera anche da prima, però scritta più in piccolo. E siccome le persone non avevano ancora veduto e ascoltato la passione e la risurrezione del Signore, siccome non si era ancora manifestata agli uomini, rimanevano, per così dire, inviluppati e non riuscivano a capirne il senso. Quindi la domanda è: chi è quest'uomo? Voi sapete che mai nel Vangelo di Marco si dà una risposta, proprio perché è un itinerario per i catecumeni. La risposta la darà significativamente un romano, proprio come siamo a Roma, cioè un centurione, un pagano in ogni caso, e dirà ai piedi della croce: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Questa è l'unica volta in cui nel Vangelo di Marco c'è una confessione di fede, e la confessione di fede avviene appunto al termine di tutto questo itinerario. Perché è vero che chi ascolta sono già persone di fede, ma nella sua manifestazione storica queste persone che qui sono descritte non hanno la fede pasquale, perché non hanno conosciuto il risorto. È una narrazione di ciò che dicevano di lui le persone che lo hanno incontrato, che hanno avuto a che fare con lui. Ci focalizziamo solo su questa pericope. Erano stupiti del suo insegnamento, non mancavano scribi che custodissero la scrittura. Siamo in un mondo in cui il testo legale e il testo religioso è la stessa cosa. Gesù non aveva ancora detto: date a Dio quello che è di Dio e Cesare quello che è di Cesare. Per conseguenza i dotti parlerebbero, qui abbiamo dei dottorandi della LUMSA, vogliamo parlarne? Sì. Si parlerebbe di monismo giuridico. La legge è la Torah, è la legge di Dio, la legge degli uomini. l'interpretazione o esegesi, parola che anche oggi si usa tanto per la scrittura come per il diritto, sempre sacre scritture, cioè scritture intoccabili, che tu devi solo ricevere perché non hai autorità su di quelle, puoi soltanto spiegarle. La cosa che stupiva le persone e che pone la domanda chi è quest'uomo, perché o sei uno che le racconta e le spara grosse, o sei uno che millanta un credito che noi non siamo tenuti a darti, perché che autorità hai tu per intervenire su quelle scritture su cui nessuno può intervenire perché sono intoccabili? Che diritto hai di dire è stato detto ma io vi dico, per esempio? Nota, è stato detto è un passivo divino. Voi sapete che non, e questo è uno dei modi dai quali si può dedurre in molti luoghi che il Vangelo è stato pensato in ebraico anche se è stato scritto in greco, perché avete delle forme tipicamente semitiche. Il passivo divino, per non nominare il nome di Dio in vano, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati. La traduzione esatta è Dio li sazierà, solo che per non nominare in vano il nome di Dio volte il verbo al passivo. Quindi è stato detto, ma quello è stato detto significa Dio ha detto, ma io vi dico. Ecco l'autorità, non come gli scribi, come i commentatori di ogni testo sacro. Il commento breve si fa per dire ciantrabuchi al codice civile, oppure un commento alla scrittura, che da certi punti di vista è la stessa cosa, non sono superiori al testo che commentano. E invece lui si pone superiore al testo che commenta. E questa sua autorità è una parola che sarà molto ripresa nel Vangelo, sarebbe exousia, che è un essere di più, un essere che trabocca, un essere strabocchevole, perciò hai autorità. In un certo senso, qui abbiamo degli esponenti di magistratura democratica, magistratura, magis, un di più, tu stai, sternumi, al di sopra. Da dove gli viene questa autorità? Perché o è una balla, e francamente è difficile pensare che un uomo abbia più autorità di Dio. Capite che dietro ci sarà tutto il problema, ma allora che rapporto c'è tra te e Dio? Siamo 3 secoli prima che i padri della Chiesa abbiano definito il credo Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. È un, come dire, è un momento magmatico e il Vangelo non si esprime in termini greci, cioè in questo senso filosofici. Narra, racconta. Paolo spiega il mistero, ma ci vorranno parecchi secoli per approfondire. Qual è il rapporto tra te e Dio? Sei un profeta? Vi ricorderete che in qualche altra occasione gli dicono: sei Elia? Sei, no, veramente quello lo dicono, scusate, a San Giovanni Battista. Gesù aveva, nell'Antico Testamento, è la prima lettura che abbiamo fatto, Dio promette un profeta pari a Mosè. Sei il profeta che deve venire? O no? Ma sei un profeta o qualcosa di più di un profeta? Perché anche i profeti compiono dei gesti che anche tu compi. Risuscitano i morti, per esempio, e moltiplicano i pani. Se voi leggete l'Antico Testamento, il profeta Elia fa anche questo. O perlomeno c'è scritto che faceva così. E allora chi sei? Sei un profeta? Sei un uomo di Dio, vabbè, ma in che senso sei un uomo di Dio? Visto e considerato che in un monoteismo assoluto come quello dell'ebraismo, certamente non c'è nessuno che può farsi uguale a Dio. Vi ricordo che il nostro monoteismo è un monoteismo trinitario. Quindi, calma e sangue freddo. Noi siamo monoteisti trinitari. Sta di fatto che fin qua potremmo anche dire, ah ma guarda, interessante, fare una conversazione nei nostri salotti, dire, hai visto, ma interessante. Ma fermarsi qua. E allora veramente non avrebbe nessun senso commentare queste cose, perché adesso cominciano le difficoltà. Innanzitutto, per Marco, piaccia o non piaccia, il Vangelo dice quello che dice. E io, da buon scriba, non mi metto sopra il Vangelo. Cerco di spiegare quello che c'è scritto. Ma non vi dico, ma io vi dico. Qui, piaccia o non piaccia, si parla di una cosa che ad alcuni potrebbe fare problema. Un uomo posseduto da uno spirito impuro. Ma se non ci credete è un problema vostro, se non ci chiedono i teologi è un problema loro. Io prendo il Vangelo che dice che c'è. Punto. Se è un problema per noi, questo possiamo parlare in un altro luogo. Piaccia o non piaccia, siamo al capitolo primo, per Marco l'azione di Gesù è riassumibile nel cacciare, nel liberare l'uomo dal potere del demonio. Che chiama uno spirito impuro. Una cosa è impura, è pura, quando non è mescolata ad altro, il puro amore di Dio. La dottrina pura del diritto, per i nostri dottorandi della LUMS, oggi mi tocca parlare in punta di forchetta, perché si chiama pura? Perché è separato, tra l'altro in filosofia del diritto, apprezzo molto. Perché è pura? Perché non è mescolata a considerazioni di ordine morale, per esempio. Noi descriviamo il diritto come esso è, non come dovrebbe essere, perciò è una teoria pura. Sta di fatto che il Vangelo testimonia l'esistenza di uno spirito che rende impuro il nostro agire, cioè lo mescola con qualcosa che ci attira verso di sé, che ci accartoccia su noi stessi e del quale siamo prigionieri. Questo indemoniato dice, ma io non li ho mai visti gli indemoniati, detta tra di noi, io sì, chiusa parentesi, ma capisco che voi possiate dire non li ho mai visti, ma capite che questo può creare un problema per noi. Perché qui ci parla né più né meno che del demonio e di uno posseduto da un demonio. La cosa strana, e questo può costituire un ostacolo non da poco conto, per la porosità, per la, come dire, perché noi possiamo prendere questo racconto come qualcosa che parla di noi. Anzi, in fondo quello che io sto dicendo è che noi siamo quell'uomo. Solo che i nostri demoni normalmente sonnecchiano. Siete qui buoni, zitti, silenziosi, avete l'aria anche attenta. Credete che di non avere qualche demonietto? Ce l'avete. E non è che voglio, come dire, mettervi paura. Semplicemente noi abbiamo imparato a conviverci. Perché pensiamo che la vita va bene a queste cose qui. Un passo avanti che io vi suggerirei di fare, e potete farlo solo voi, perché io non posso pensare al vostro posto, posso pregare per i miei fedeli, cosa che faccio sempre, a dire il vero. Per chi viene in questa chiesa, io prego tutti i giorni per chi mette il naso qui dentro. Un passo successivo sarebbe dire, ma qual è lo spirito impuro che abita dentro di me e che sonnecchia? Beh, secondo me un modo semplice per capirlo, o perlomeno una possibilità. Che cos'è che ti strazia? Straziandolo e gridando forte. Non badate al fatto che la risposta potrebbe essere una risposta molto profana. Guardate cosa vi strazia. Il verbo è un po' forte, ma è quello che c'è in ognuno di noi, solo che noi altri siamo adulti, no? Siamo abituati, vabbè, la vita ha le sue durezze, ci sono le ingiustizie dell'esistenza, ci sono i dolori della nostra vita, va bene, li accettiamo. E così mettiamo a dormire i nostri demoni, nel senso che impariamo a conviverci. Sappiamo che ci sei, vengono fuori ogni tanto. Sapete a me quando vengono fuori i miei demonietti? Beh, per esempio, alla sera, per me la sera, capisco perché i monaci, negli inni che inventavano della compieta, che è l'ultima preghiera prima di andare a dormire, procul recedant somnia et noctium fantasmata, li capisco i fantasmi della notte. O da adesso non andate a pensare chissà che cose, perché io lo so cosa state pensando, ma pensiamo a un altro tipo di fantasmi, non che non ci siano anche quelli. A voi non succede mai, quando andate a letto, avete fatto tutto, giornata finita, avete fatto tutto quello che dovevate, avete spento la luce e vi mettete con la testa sul cuscino e nel silenzio vengono fuori cose che possono essere vecchie anche di 50 anni. Possono essere persone che ci hanno fatto soffrire. E che magari quando ti vengono in mente non ti addormenti più. Possono essere situazioni che abbiamo abitato, di sofferenza psichica, fisica. Adesso va molto di moda, soprattutto tra i gesuiti che sono sempre molto snob, usare la parola disagio. No, non è questione di disagio, sono delle rotture devastanti che hai avuto. Il disagio lo lasciamo alle signorine. Una volta ho sentito una preghiera dei fedeli, preghiamo per chi vive il disagio della guerra. Ma va dove ti dico io? Ma disagio dove? Ti metterei io sotto le bombe e schiaccio io il bottone. Allora, potete dare un nome a questi demoni. E adesso vi racconto una cosa. L'analista dice sempre che se uno mi vuole conoscere davvero, deve ascoltare le omelie, perché io privatamente parlo poco di me. Sa anche vero. Ma proprio una volta sono andato in quella che piamente si chiama Terra Santa, io che chiamerei Terra Martoriata, ma insomma, forse perché essere martoriati ed essere santi sono due facce della stessa medaglia. Perché dove si manifesta la verità, si manifesta anche la menzogna. E se questo insiste nello stesso luogo o nella stessa persona, beh, appunto, il risultato è che veniamo straziati e gridiamo forte. Una volta mi è successo un fatterello, io ve lo dico così, poi credeteci, non credeteci, che me fai a me. Ero andato appunto a Gerusalemme con Annalisa, col mio professore. Ma sapete che io sono un po' terra terra, io quando faccio l'ora santa il giovedì mi pare di essere sul Calvario uguale e trovo la stessa consolazione. Sì, hanno le 3 di notte, un sonno bestiale. Sono stato lì sul Calvario, ho fatto le mie devozioni, tutto quello che volete. Però se voi mi dite, ma era proprio radicalmente diverso da quello che fai tu alle 3 del pomeriggio quando qui esponi il Santissimo Sacramento, lo dico perché possiate venire, è chiaro, non lo dico così tanto per dirlo. No, niente di diverso. Ma insomma, dopo che sono sceso dal Calvario, effettivamente, bighellonando e un po' imbambito dal sonno, a un certo punto sono entrato in una specie di cappella. Sapete che la Basilica del Santo Sepolcro è piena di queste cappelle. Sporca. Tutte, sembrava un cinema dismesso, tutte sedie una sopra l'altra. che se non ti dicevano che era una cappella manco lo capivi. Sì, c'erano come delle icone, ma talmente. Devo dire che mi è successo il fatto, uno dei fatti più significativi della mia esistenza. A un certo punto, dal profondo dello stomaco, veramente dalla buca dello stomaco, mi è venuta una rabbia, ma una rabbia sovrumana. In un secondo, poi sapete, è difficile misurare il tempo, perché la vita spirituale ha questo di significativo, che ti porta fuori da quel numero del movimento tra il prima e il poi con cui Aristotele definisce il tempo. Ti porta fuori da questo movimento tra un prima e un poi. Sei in un attimo che non ha misura. A volte ci succede nella preghiera. Sei lì, oh guarda quanto tempo è passato. Non me ne ero accorto. Bene, perché eri fuori dal prima e il poi. Perché non eri più nelle cose materiali. Era come se in un attimo vedessi, non dico come in un film, perché in un film è una successione di immagini, ma come se le vedessi una dopo l'altra, nel senso una attraverso all'altra, come se ci fossero tante diapositive una sopra l'altra, solo che le diapositive, se io le metto tutte una sopra l'altra, non vedi più niente. E là invece vedevo nitidamente tutto. Tutte, ma proprio tutte, le situazioni in cui ero stato umiliato, trattato male, e dalla bocca dello stomaco mi è venuta una botta di odio. È stata un'esperienza impressionante. Io non ho mai sentito una cosa simile in vita mia. E in questo momento, sapete quando nuotate sotto acqua, avete l'acqua nelle orecchie, sentite come il mondo attutito, diciamo così, no? E quando esco, mi viene come se nuotassi, effettivamente sembrava quasi di uscire dall'acqua, e sento la guida che dice questo. Questa, dice, è la cosiddetta cappella della flagellazione, perché qui Gesù oppose la sua mitezza e il suo silenzio alla flagellazione, agli insulti e agli sputi che ricevete. Voi pensate quello che volete. Io vi dico che avere sperimentato in me stesso la potenza dell'odio che mi strazia e mi esce fuori è parte dell'esperienza della grazia. Domanda: sono stato indemoniato? Può darsi. Ma non è che prima non lo fossi. Perciò vi dico, guardate che tutti voi siete indemoniati. Chi più, chi meno. Par di no, ma è vero, perché quest'uomo qui stava nella sinagoga, non aveva quelle manifestazioni che, sì, effettivamente è vero, in certi casi uno dei sinonimi, una delle prove del possesso demoniaco è l'avversione al sacro, crocifisso, l'acqua santa, non ne parliamo. Voi avete preso l'acqua santa, tranquilli tranquilli. È perché sta addormentato, anche perché è nel suo interesse non svelarsi. Lui, se può farci pensare che anzi non c'è proprio, è molto contento. Allora vedete, questo è l'altro step sul quale vi dicevo, non so se sarete in grado di... Sarete in grado, non perché siete scemi, cioè caro, ma perché è un ragionamento un po' insolito. Se siete in grado di seguirmi. definisci, chiama per nome ciò che ti fa gridare, ciò che ti strazia e ti fa gridare forte. Forte! Non il disagio. Dietro ci vedrete sempre, in un modo o in un altro, che voi potrete cogliere. Non solo la descrizione di alcune situazioni che avete patito, ma io che cosa ho capito di quell'esperienza? Che quello che mi faceva soffrire era il mio orgoglio. E se c'è una roba tipicamente demoniaca è l'orgoglio, fino a prova contraria, Lucifero. Io sono il portatore di luce. Ed è soltanto la parola che lo sottomette. Anzi, te ne libera e tu ti trovi liberato dalle tue angosce, perché le tue angosce nascevano da qualcosa, da quella impurità che tu manco credevi di avere. Perché? Perché quell'impurità è travestita sub specie boni, sotto l'apparenza di bene. È il demonio che si traveste da angelo di luce. Fai valere le tue ragioni e tu ti scopri che anche se hai tutte le ragioni di sto mondo, nel mondo purtroppo c'è chi ama la violenza, che è contrario della ragione. Tu puoi avere tutte le tue cose giuste a posto, ma scoprire che è proprio per quello che ti hanno fatto del male. Perché eri diverso da altri, e questo non è un autoesaltarsi, è il mostrare la vita come è davvero. Perché se il Signore si contentava di essere uno scriba come tutti, sarebbe morto a 90 anni nel suo letto. Anzi, sarebbe stato un ottimo maestro. Allora, altro step, riprendiamo quella famosa lettura del Deuteronomio, quella in cui vi dicevo esce il profeta, io ti darò un profeta che parli a nome mio. State bene attenti, è interessante quello che chiede il popolo. Tu, Signore, non parlarci a noi, doppio accusativo sbagliato, non parlare a noi, perché non muoia, non veda più questo grande fuoco. Parla a un altro, devi parlare a qualcuno, parla al prete. Digli qualcosa al padre del Bertoli, se il padre del Bertoli se lo dice a me. No, noi dobbiamo conoscere il Signore non per sentito dire. E il profeta appare a me, chi è? Appare a Mosè, è Mosè che sta parlando. Chi è il profeta appare a me? Sei tu. Ed è il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, no? Che ti permette un rapporto a tu per tu con l'infinito, senza una mediazione. Dottor Andi, a tu per tu con l'infinito, lo diceva Hegel, eh? Non crediate che sia messa così tanto per caso. Oggi è il tempo dello Spirito, la potenza dello Spirito Santo che risuscita Gesù da morte e dal potere degli inferi, cioè del demonio, si manifesta prima della sua risurrezione negli indemoniati e noi, dopo la sua risurrezione, che crediamo in colui che è il Signore, il Kyrios, possiamo rivivere quella medesima esperienza ed essere liberati dalle nostre ossessioni, dai nostri fantasmi che ci straziano e ci fanno gridare. Perché? Per far cosa? Per estinguere in te stesso l'inimicizia. E questo è il punto più inverosimile di tutti. Siamo in un mondo in cui per molte cose è giusto ribellarsi, ti devi ribellare a quello, in nome di cosa? In nome del diritto, state attenti voi altri, in nome del diritto, perché il diritto ti dice ciò che è tuo, dunque ciò che è irrinunciabile. E lo so benissimo che negli ultimi 50 anni molti preti, per cercare di guadagnarsi credibilità, come se il Vangelo non forse già sufficientemente credibile, hanno piegato le logiche del Vangelo a logiche e a parole che nel Vangelo non ci sono. Per esempio, rivoluzione, ribellione, lotta. Mi dispiace dirlo, ma il Signore ha lottato e ha vinto contro l'ingiustizia del mondo, fermi tutti, accogliendola, non opponendo una sua forza personale alla forza del mondo, che è quello che noi chiamiamo perdono. E fino a quando non lo elabori, l'ingiustizia che io ho ricevuto, per cui non sei in grado di perdonare, ti strazia. Conclusione facile facile, è dall'incontro con lo risorto, da questo surplus, e lui è autorità, no? Un surplus, sì, un surplus di vita, l'ha ricevuta lui dal Padre, ma lui la dona a te, e questa tua vita entra nel tuo corpo, nella tua mente e nella tua anima. E in questa pienezza che ti viene effusa, assorbi e sei in grado di abbracciare le iniquità e le ingiustizie che hai subito e diventare un operatore di pace, non opponendo alla ragione degli altri una tua ragione, perché questo, cari dottor Andi, è lo Stato contro l'antistato, è lo Stato contro la mafia, ma il sistema è sempre uguale. Lo Stato ha solo il monopolio dell'uso legittimo della violenza, ma come struttura il potere è sempre quello che è. E infatti Gesù che cosa predica? Non il regno degli uomini, cioè di un uomo o di un gruppo di uomini, contrapposto al regno di altri, magari in nome di Dio. Mi viene in mente un libricino che dovreste leggere. Jacques Derrida, Forza di legge. Com'è il decreto legge, no? Forza di legge. Sottotitolo: il fondamento mistico dell'autorità. Leggetelo perché è straordinariamente interessante. Bollati Boringhieri. Fine della parentesi dottorale. Allora capite il regno di Dio che cos'è? La signoria di Cristo, che ti insegna che la signoria sulla tua vita non l'hanno avuta tutte quelle persone che tu hai sputato fuori, ma la signoria della tua vita è la sua. E lui che ha te nelle sue mani ti dona lo spirito, la vita che ha ricevuto dal Padre, perché questa vita in te possa riassorbire la morte che ti portavi dentro. E che continua a esistere, ma tu sei già vincitore. In quel già e non ancora, che è la vita cristiana. Allora, ringraziamo il Signore che ci ha dato potere sugli spiriti impuri. Sarà interessante vedere che questa exusia, questa autorità, lui la darà ai discepoli. Vi darò potere di cacciare i demoni, no? Siamo noi che pensiamo che sia un potere riservato a qualche prete, in genere anziano. Voi avete potere di cacciare i demoni, ce l'avete già. Possiamo dirlo, è che non ne approfittate. Approfittatene, perché non c'è nulla che noi non abbiamo già adesso. Cosa che una volta si diceva quando si affermava che la Chiesa è una società perfetta, nel senso che non ci manca niente, come una farmacia. I farmacisti saranno quattro balenghi, ma di per sé nella farmacia c'è tutto. E voi l'avete già. L'Eucaristia, la parola. Voi potete essere in questo rapporto tu per tu con Dio, senza delegarlo ad altri, senza delegarlo al prete. Il profeta, uguale a Mosè, sei tu. E la Madre di Dio, la tutta santa Madre di Dio, che è fonte della nostra consolazione e della nostra fiducia, e alla quale noi vogliamo affidare tutta la nostra esistenza.